fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, che viene in onda ai microfoni di Radio Onda Rossa ogni mercoledì dalle 15 alle 16, e quindi non il buongiorno qui è poiché si rivolge a persone private della libertà, è buona libertà a tutti e tutte, che la possiate raggiungere al più presto, ma che sia vera libertà. E noi sappiamo che il carcere è un aspetto dell'assenza di libertà che oggi colpisce un po' tutti gli abitanti di questo pianeta, in particolare parliamo di questo paese, quindi di questo paese. Quindi la lotta per la libertà va fatta in carcere, contro il carcere, ma va portata poi nei nostri territori, nei posti di lavoro, dovunque subiamo appunto questa assenza di libertà. Bene, oggi sono le 15:03 primi e oggi è appunto mercoledì e iniziamo la trasmissione. Dunque, oggi dedicheremo la prima parte a vedere un po' cosa succede nel mondo, nell'universo carcerario di questo paese, e poi la seconda parte affronteremo quel discorso sull'abolizionismo. È possibile o non è possibile lanciare un movimento per l'abolizione del carcere, col punto interrogativo che siamo noi che dovremmo sciogliere, tutti noi, tutte e tutti noi. Bene, vediamo allora cosa è successo. Una cosa gravissima, non solo per il fatto, per le conseguenze che provoca, ma anche per la volgarità, la miseria. Pensate, proprio a ridosso dell'8 marzo si parla di tante, c'è molta retorica spesso in giro, no? Avete visto multinazionali della distribuzione, governi eccetera, che così hanno esaltato questa festa della donna, un giorno l'anno è un po' poco, e che vabbè, regalavano mimose eccetera. Però poi proprio il 3 marzo, quindi qualche giorno prima dell'8 marzo, è successo che un'associazione molto importante di volontariato sul carcere, che si chiama A Roma Insieme, è stata, diciamo, sfrattata dai luoghi dove esercitava la propria attività. Che cos'è l'associazione A Roma Insieme? È una onlus che da 25 anni si occupa dei figli delle detenute che si trovano con le madri nel carcere di Rebibbia. Poi sapete che c'è ancora questo, come chiamarla, è difficile trovare il nome, si rischia di andare nelle volgarità anche qui, lasciamo perdere. Comunque, dateglielo voi, comunque la tributa è una delle vergogne, delle miserie che lo Stato italiano, lo Stato di questo paese, il Parlamento, il governo, quindi tutti coloro preposti alla gestione delle carceri, mantengono ancora in atto, ossia il fatto che se una donna va in carcere, quindi è detenuta e ha avuto o ha durante la carcerazione un figlio figlio o una figlia, un bambino o una bambina, la bambina o il bambino rimangono, nascono in carcere, rimangono in carcere con la madre fino al compimento di 3 anni. Poi, già che questo fino a qualche tempo fa, già che una legge generale dice che i figli e le figlie devono stare con la propria madre fino al compimento del 6° anno, allora saranno 6 anni in carcere. Una cosa allucinante. Allucinante che cosa? Il fatto che degli esseri umani che non hanno fatto altra colpa che quella di nascere, probabilmente è una colpa in questa società, non nascere in generale, ma nascere genitori diciamo che appartengono alla parte bassa della società, proletari, sottoproletari, poi poveri, insomma. Ecco, quella è una colpa, è ritenuta una colpa. Difatti ci stanno bambine e bambine che nascono in carcere e che passano in carcere i primi anni della propria vita. Pensate che meraviglia per chi appunto si affaccia alla vita con un nascituro o una nascitura e dovrebbe vedere le cose belle, perlomeno inizialmente. Poi dopo le cose brutte ce ne sono tante che verranno sbattute in faccia al nascituro o alla nascitura da questa società. Però insomma, almeno per i primi anni uno cerca i propri figli, diciamo, di mantenerli. Bene, le donne che vanno in carcere lo tengono in carcere. Non sono riusciti, parliamo appunto il Parlamento, il Governo, lo Stato, a fare uno straccio di legge che ci vorrebbero 30 secondi a buttare giù 2 frasi, una straccia legge per fare in modo che le donne che hanno che gli nasce un figlio o che hanno un figlio in tenera età trascorrano il tempo della carcerazione fino al compimento del 6° anno in arresti domiciliari, che tra l'altro è comprensibile che una donna che ha un bambino piccolo, una bambina piccola, non è che si mette a scappare in giro per l'Italia a fare il serial killer. Questo è abbastanza comprensibile. Quindi ci si è tanto battuto, a un certo punto si è fatta uno straccio di legge, parlamentare ha fatto questa legge che le donne che hanno questi bambini o bambine piccoli, cioè appena nati, possano trascorrere fino al questa legge è del 2000, quindi vecchia, a trascorrere i primi 3 anni in arresti domiciliari per poter almeno tenere in una casa normale i propri bambini o bambine. Il problema è che chi ha fatto questa legge o non è tanto, come dire, non conosce la realtà di questo paese, ed è strano che dei parlamentari non la conoscono, purtroppo è così, e insomma ha messo tranne alla fine la solita frasetta, quindi si concede gli arresti domiciliari alle donne che hanno un bambino inferiore ai 3 anni, tranne che i divieti di legge. Bene, i divieti di legge sono tantissimi, come sapete, di usufruire dei benefici sono tanti. Per esempio, uno, che il domicilio non si presta al controllo da parte delle forze dell'ordine, quindi a quelle donne viene rifiutato questa legge, oppure che hanno dei reati ostativi, sono tanti, li aumentano in continuazione i reati ostativi, i reati associativi, i reati definiti di allarme sociale. A queste persone non viene concessa questa legge. Quindi la legge è stata fatta, ma le eccezioni a questa legge sono talmente tante che molte donne, soprattutto per esempio immigrate, rom e altro, sono costrette a trascorrere con i propri bambini o bambine in tenera età, quindi allattarli, farli fare i primi passi eccetera eccetera, in carcere. Bene, il commento penso che lo fate voi. Va bene, a quel punto appunto, poiché si era verificato questo fatto, questa legge non aveva sanato questo problema e ancora continuavano a stare in carcere, negli anni oscillate, andava da 60-70 creature piccole ai 40, da 40 a 60, a volte è arrivata anche a 70 di piccole creature fino a 3 anni che stavano in carcere. E allora è nata questa associazione A Roma Insieme, perlomeno per le bambine e bambine di Roma. Che cosa faceva questa associazione? Andava a Re Bibbia, erano volontarie, donne volontarie che facevano questo lavoro, quindi senza prendere una lira, andavano nelle carceri di Re Bibbia, si era concordata questa azione con la direzione del carcere, con l'amministrazione penitenziaria, e si prendevano questi bambini durante la giornata, li portavano fuori all'asilo, così potessero vedere propri coetanei non attraverso le sbarre, ecco, e li portavano in giro fuori nella città e il pomeriggio li riportavano dalla madre in cella. Questa associazione è molto interessante, molto utile, perché permetteva almeno alcune ore al giorno, le ore della socialità, dei bambini, dei giochi, eccetera, di trascorrere fuori. L'aveva fondata Leda Colombini, una compagna molto brava, che appunto si è dedicata molto, tra le tante altre cose, anche a questa associazione. Questa associazione è diventata una onlus, ha chiesto una sede per poterci appunto fare le sue attività, organizzare appunto queste volontarie che vanno in carcere, prendono i bambini e li portano fuori. Ebbene, e ha preso questa sede, contrattata col municipio con un tot al mese di affitto, non è che ha occupato, per carità di Dio. E poi, bene, il 3 marzo, proprio a ridosso dell'8 marzo, visto che evidentemente le istituzioni hanno questo, come dire, questo campanello d'allarme così penoso, miserabile e vergognoso, e non dico altro, se no appunto andiamo nella volgarità, che gli scatta questo meccanismo. È arrivata questa lettera che ha queste frasi, ve le leggo per far vedere l'imbecillità, l'ignoranza, la brutalità, la cialtroneria delle istituzioni, della burocrazia istituzionale. Queste sono le parole di chi gli ha mandato questa lettera all'associazione A Roma Insieme. In mancanza del perfezionamento del diritto concessorio, vengono meno i presupposti che giustificano il versamento ridotto dell'indennità d'uso con conseguente obbligo di riacquisizione del bene. Pertanto, codesta associazione, in regola con i versamenti, è invitata a rilasciare bonariamente, tra virgolette bonariamente, se no viene l'esercito, immagino, c'è da ridere per non mettersi a piangere, ma appunto, quindi a rilasciare bonariamente entro 10 giorni, quindi appunto dal 3 al 10 ci siamo in questi giorni qui, e non solo a rilasciarla, ma anche al pagamento della rimanenza dovuta alla data di scadenza a oggi, pari a, pensate, 27.500 euro, oltre agli interessi legali, ci mancherebbe altro. Chiuse virgolette, questo dice il dipartimento. Queste parole si commentano da sole. Cioè, dire che deve rilasciare bonariamente un'associazione che accompagna i bambini e le bambine da 0 a 3 anni fuori a prendere una boccata d'aria, che vuol dire bonariamente? Se no che mandano l'esercito, i GIS, i gruppi speciali, le teste di cuoio. Ma vi rendete conto? C'è una persona, questo l'ha scritto una persona, perché non è che avvengono automaticamente, una persona dimostra tale imbecillità, eppure riveste, chi ha scritto queste cose riveste ruoli di dirigenza nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non esistono, cioè, questo fatto, in mancanza del perfezionamento del diritto concessorio, vengono meno i presupposti che giustificano il versamento ridotto, perché l'affitto di questa sede è stata data a versamento ridotto. Ora, a parte che anche dal punto di vista legale fa acqua da tutte le parti una imbecillità del genere, queste 5 righe di imbecillità congenita, cioè anche, diciamo, cedono anche sul piano legale, perché poiché l'attività di questa associazione, di questa onlus, è la stessa da 25 anni, non sono venute meno i presupposti, perché se gli è stata data in base a quell'attività che faceva, quindi di portare di volontariato in carcere per aiutare i bambini a prendere una boccata d'aria fuori dal carcere, è chiaro che non sono venuti meno. Quindi che dite, perché non, prima di scrivere non contate fino a 100, carichi imbecilli delle istituzioni? Perché le istituzioni sono una manica di imbecilli, oltre che reazionari, fascisti e tutto il resto che volete voi, ma sostanzialmente sono di una stupidità clamorosa. Comunque, ovviamente Leda Colombini è morta da tempo, però la direttrice Gioia Passarelli di questa associazione ha presentato agli uffici competenti una memoria difensiva, e gli avvocati vedremo che faranno. Comunque, e dice così: la diffida che ci intima di lasciare i locali e di pagare 27.000 di euro arretrati è datata 4 febbraio e l'abbiamo ricevuta il 22 febbraio. Fino a quel giorno, per 3 anni, dal 13 settembre 2013, non c'è stata alcuna risposta. Non solo, ma nelle more della conferma della concessione abbiamo continuato a ricevere ogni mese il bollettino di conto corrente regolarmente pagato. Questo bollettino, attenzione a queste cose, non veniva pagato all'istituzione, ma alla società Romeo, che per il comune gestisce la riscossione degli affitti. Quindi vedete che traffico di cioè, questo fatto è assurdo, cioè un ufficio del comune si dà in affitto soprattutto a un'associazione che fa un'attività di grande valore sociale e civile, ebbene l'affitto non viene riscosso dal comune, perché deve essere data da una ditta, quindi ci deve guadagnare anche la ditta che fa le riscossioni, quindi è la mafia, questa è la mafia, non soltanto quelle che scoprono, la mafia significa l'imbecillità totale, avere disprezzo per i problemi della gente, disprezzo, non è che non lo sanno, li disprezzano, cioè vogliono colpire le persone più stanno in basso. Ora, prendersela con chi aiuta i bambini dal carcere, andare a prendere una boccata d'aria, è il massimo della vergogna, non diciamo altri epiteti, ma è chiaro, metteteceli voi tutti quelli che volete. Insomma, il Comune di Roma ha dimostrato ancora una volta di essere la miseria della miseria delle miserie. La totalità delle miserie concentrate in un luogo di imbecilli, parlo degli altri dirigenti della giunta, poi si dimettono, cambiano sindaco, sempre imbecilli sono. Vabbè, andiamo avanti. Un'altra cosa gravissima, ancora un morto in carcere, al carcere di Civitavecchia, un uomo muore, un detenuto, non si sa perché è morto, 35 anni, giovanissima, 35 anni, e soprattutto se diciamo il referto dice per problemi cardiaci. A parte il problema cardiaco non vuol dire niente, i problemi cardiaci sono 1500, perlomeno il medico del carcere che ha stilato l'atto di morte doveva un po' precisare quali problemi cardiaci, gli si è fermato il cuore. Ora, un uomo di 35 anni, insomma, quindi come vedete non c'è, la morte non è mai bella, non è mai normale per nessuno e nessuna, però quando si ferma il cuore a una persona di 35 anni e dice si è fermato il cuore, insomma, la scienza è andata un po' più avanti, si può dire qualcosa di più. Comunque, a fianco di questa morte, ancora una volta, cioè, un arresto cardiaco a 35 anni, o c'aveva delle patologie non riscontrate e quindi mette in capo tutta la sanità in carcere che fa meno, più che schifo, cioè è inesistente, oppure appunto ci stanno delle qualcosa di che è arrivato addosso a questa persona. Comunque, la situazione, diciamo, sanitaria nelle carceri è a dir poco disastrata. Il 48%, quindi quasi la metà delle persone detenute, soffre di malattie infettive. Il 48%, quindi è allucinante, nemmeno i paesi così, quelli che chiamiamo con disprezzo del terzo mondo, hanno questi livelli. Il 48%, quindi la metà dei detenuti soffre di malattie infettive, pensate come siamo messi bene. I disturbi psichiatrici, il 32%, qui poi si apre una voragine, perché questo significa che il carcere produce delle grossi scompensi anche di carattere psichico. Secondo è che definire i detenuti affetti da disturbi psichiatrici significa poi imbottirli di psicofarmaci, e questa è l'altra tendenza che si sta sviluppando oggi in carcere. E poi vabbè, tante altre cose. A proposito di questa faccenda dei disturbi psichiatrici, andiamo al carcere di Bari con un volo da Civitavecchia a Bari e vediamo che è successo un po' un disastro, perché un detenuto straniero si è messo a urlare, non è che ha usato mani, cioè, si è messo a strillare, a inveire, qui dice, contro un agente di polizia penitenziaria. Un secondino. Allora il sindaco di polizia penitenziaria subito, ecco, dicono, si lamentano le guardie, ecco, hanno chiuso gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, in realtà non li hanno chiusi, doveva essere un trasferimento tra OPG e REMS, che è un'altra cosa, siccome nel ritardo, nelle more, anche qui nel ritardo di costruire queste REMS o di attrezzare queste REMS, l'hanno buttato in carcere le persone che stavano agli OPG. E i secondini si lamentano perché dicono, ecco qua, questa persona, ci buttano quelli, i matti, dico, ecco lì, torna, ci buttano i matti in carcere e questi fanno il casino della Madonna e non abbiamo modo per controllarli, eccetera, eccetera. Vabbè. È vero che nelle carceri molte persone provenienti dagli OPG, che sono chiusi, dovevano essere chiusi per legge, un anno fa, il 31 marzo dell'anno scorso, del 2015, per una legge che doveva chiuderli, e in sostituzione devono nascere queste REMS che devono essere a base regionale. Non avere più di 20 posti, non avere il sistema reclusorio come fondamentale, ed essere dipendenti non più dal Ministero della Grazia e Giustizia, come era l'OPG, ma dalla sanità, quindi avere dei piccoli ospedali. Purtroppo quello che lamentiamo, abbiamo sempre criticato di queste REMS, è che rimane comunque il controllo psichiatrico, pur avendo cambiato la struttura. Le mura sono cambiate, OPG, mura e sbarre, REMS, meno mura, meno sbarre, ma comunque controllo psichiatrico. Questa è attenzione, perché questo riguarda anche le carceri, perché il rapporto tra carceri e misure alternative, se rimane il controllo, come abbiamo più volte detto, se si sposta il controllo da dentro al carcere al territorio, non è un grande passo avanti, e questo è i temi che stiamo discutendo, perché questo passaggio è in corso, quello sul carcere, anche quello sul controllo psichiatrico, perché gli OPG sono stati chiusi e non avendo ancora attrezzato le REMS, e non si sa ancora, perché è stata una legge fatta in fretta e furia, qual è il regolamento delle REMS. Insomma, molti di queste persone che stavano nell'OPG, tra l'altro del tutto immotivatamente, stavano rinchiusi nell'OPG, sono stati buttati in carcere. In molte carceri hanno realizzato dei reparti detentivi psichiatrici, delle infermerie psichiatriche, quindi hanno più o meno sono passati da una detenzione a un'altra, sicuramente non migliore, perché nel carcere, appunto, sta in un carcere, quindi un piccolo OPG dentro il carcere immagino che non sia una grossa un grande passo avanti. E va bene, e l'altro problema che dobbiamo vedere è questo. Passiamo adesso allora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in sigla CEDU, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è dell'Unione Europea, è una Corte Europea che è precedente all'Unione Europea, quindi riguarda i problemi dei diritti umani all'interno dell'Europa, quindi non c'entra niente con l'Unione Europea, Bruxelles, l'euro, il non euro, non c'entra niente. Questa cosa è stata costruita quando, appunto, è stata tutti i paesi europei hanno firmato la Convenzione dei diritti dell'uomo, che poi viene dall'ONU e riguardato anche altre aree del mondo, in cui si dicevano i diritti degli uomini e delle donne e anche quelli delle persone sottoposte a limitazione di libertà, che ovviamente l'Italia non ha rispettato. È quella Corte Europea quella che ha dato questa multa salatissima alcuni anni fa, 3 anni fa, all'Italia, perché teneva le carceri in condizioni inumane, incivili, indegne. Ebbene, adesso dice, sì, il caso del sovraffollamento per l'Italia è chiuso. E qui c'è tutto un dibattito, tra tre persone, non è che gli interessa niente, perché pur Orlando ha detto, il ministro di giustizia Orlando ha detto, sì, è vero, siamo contenti che la Corte Europea ha chiuso il fascicolo Italia, però c'è molto da fare, eccetera, eccetera. I dati puramente materiali dicono che sì, è vero, da 69.000 si è scesi a 52-53.000, e quindi la riduzione c'è stata. Si è messo mano alle carcerazioni preventive, alla custodia cautelare, che era molto invasiva. Prima il 40% delle persone non ancora condannate stavano in carcere, adesso si è ridotta, la gran parte di queste in attesa di giudizio stanno in misure diverse, alternative, domiciliari, eccetera. E però, appunto, il problema è ancora molto grave, perché in carcere ancora non funziona niente, dice qualcuno. E va bene. L'ultima cosa che volevamo dirle del panorama, poi passeremo all'altro argomento dopo una bella pausa musicale. E questo riguarda tutti noi e tutte noi, perché io purtroppo ho, come dire, la sensazione, più di una sensazione, che la gran parte delle persone di quest'area, così, che la pensano più o meno come noi, quindi del movimento, diciamo così, dei comitati, collettivi, centri sociali, gruppi di sinistra, partiti di sinistra, eccetera, non è che siano proprio talmente critici contro il carcere come uno auspicherebbe. Anzi, molti dicono: vabbè, ma perché abolire il carcere? Molti mi hanno detto queste cose. Questa trasmissione è avanti da 15 anni, telefonate ricevute oppure in giro quando si fanno i dibattiti sul carcere. Ma molti dicono: sì, vabbè, ma perché dobbiamo levare le carceri? E dove li mettiamo i truffatori? L'Italia è piena di corrotti e corruttori, concussi, trafficanti, truffatori, cioè dove li mettiamo? Ecco, dove li mettiamo? Queste persone hanno un problema con la semplice aritmetica, il far di conto, che una volta dicevano leggere, scrivere e far di conto è l'elemento principale per poter accedere a essere, diciamo, cittadino di una società. Il far di conto però ancora difetta a molti cittadini italiani, anche a molte compagne e compagni. Perché? Perché appunto dicono: no, ma i corrotti di Stato dove li mettiamo? Dove li volete mettere? È uscita una analisi fatta da un istituto di ricerca di Losanna in Svizzera su tutto lo stato delle carceri europee. Ha tirato fuori i dati, cioè, dunque, in Italia quelli che appunto che voi volete mandare in carcere, corrotti, corruttori, lo sapete quanti sono? 228 su 53.000 persone, 228 soltanto. 228 basterebbe al limite un solo carcere, non i 195 istituti penitenziari che pullulano nella penisola italiana. 228. Ed è il livello più basso d'Europa, perché l'Italia evidentemente è un paese in cui non ci sono corrotti, corrotti e corre lo 0,6% della popolazione detenuta, solo 228. E questi i reati quali sono? Riciclaggio, insider trading, falso in bilancio, corruzione, concussione, notizie trafficate, insomma, queste che in tutte le società capitalistiche questa attività è molto diffusa, tant'è vero che per esempio nella Germania, che pure passa per un paese preciso, cioè l'11% della popolazione carceraria sono persone che hanno fatto questi reati. In Spagna sono il 3,2%, in Gran Bretagna il 2%, in Italia sono 0,6%. Allora i casi sono due: o l'Italia è un paese di persone pulite, oneste, soprattutto questo riguarda i grandi, no? Imprenditori, uomini di governo, banchieri, questa gente qui, no? E mica lo fa un muratore, non fa l'insider trading perché non sa manco che cos'è, comunque non lo può fare. Può fare male un arco, una scala, ma non è che fa l'insider trading perché non lo può fare, ma nemmeno un metalmeccanico oppure un facchino della logistica, è chiaro, no? Il riciclaggio chi lo fa? Non lo fa una commessa di Carrefour, no? È chiaro. Allora, allora l'Italia o è il paese dove le persone sono appunto imprenditori, banchieri, sono le persone più corrette del mondo, oppure c'è qualcosa che non funziona. Ma quindi il problema non è dice allora mandiamoli in galera. No, non vanno in galera, non ci vanno, perché se sono solo 228 su 53-54 mila detenuti e detenute, vuol dire che il meccanismo, il carcere non è fatto per loro. E questo l'ho provato a spiegare mille volte. Capisco che, come si dice, le teste sono dure, la comprensione a volte non riesce, ma insomma, però è così, è nato per, e mo lo vedremo quando affrontiamo il tema dell'abolizione, il carcere è nato con un solo preciso scopo, e non quello che hanno scritto nella Costituzione, e abbiamo provato a spiegare anche perché i costituzionalisti hanno scritto che il carcere non deve, al famoso articolo 27, non deve consistere in trattamenti disumani o degradanti, ma deve essere volta al reinserimento del detenuto. Perché hanno scritto? Perché erano usciti due anni prima dal carcere i costituenti, nella gran parte, sia da parte comunista, la parte socialista, ma anche la parte cattolica e alla parte, soprattutto quella azionista, tutti questi erano passati per le carceri fasciste. È ovvio, perché erano antifascisti che avevano combattuto e erano finiti in carcere. Non avevano un amore per le carceri come questa masnada di parlamentari o di persone delle istituzioni a qualunque livello, e anche di politici pure di bassa lega, purtroppo bassa e alta lega, pure quelli i parvenu, quelli che arrivano all'ultimo momento, sì andiamo, presentiamoci, ecco, non erano stupidi come questi imbecilli che non sanno niente di questo mondo, erano persone che erano state in carcere, sapevano di cosa parlavano quando parlavano di carcere. Ebbene, volevano scrivere La Repubblica Italiana abolisce il carcere, però non lo potevano scrivere perché sapevano che quella Costituzione serviva a mettere in piedi, a rimettere in piedi un sistema capitalistico, certo non più con la dittatura fascista, con la Repubblica Democratica, ma sempre sistema capitalistico era, e sempre quindi doveva fare in modo di, come dire, far arricchire i ricchi e impoverire i poveri, perché il capitalismo quello fa. E quindi il carcere serviva a far sì che i poveri rimanessero poveri e smettessero di strillare, e i ricchi rimanessero ricchi e nessuno potesse attentare alle loro proprietà. E quindi il carcere serviva, però ci hanno messo questa cosa qui. Ma nessuno al mondo, tranne le persone veramente con piccole difficoltà, spero correggibili, di intelligenza, pensano che il carcere sia volto a migliorare le persone. Non lo dice nessuno, ma nemmeno i secondini. Domandate se conoscete qualche guardia carceraria se pensa che il carcere migliora, rieduca, reinserisce. Ma che? A che se il carcere serve a un'altra cosa, appunto, a fare in modo, questo lo dissero i grossi studiosi quando prese nel 600-700 questa forma di reclusione, prese campo in tutta Europa e poi si diffuse in tutto il mondo. Ebbene, dissero, il carcere serve a difendere le proprietà dei ricchi e a fare in modo che i senza proprietà non si lamentino della propria assenza di proprietà e non tocchino la proprietà altrui. Questo serve il carcere, a questo è sempre servito. Dunque, questo quindi, quindi chi ci va in carcere? Per la teoria del carcere dice che ci andranno i senza proprietà, la pratica del carcere, cioè i numeri del carcere, ci dice che è proprio così. E il 92-93% delle persone in carcere sono persone che hanno fatto reati contro il patrimonio. Non vi piacciono i numeri e non so che fare, i numeri sono questi. Mi dispiace se non vi piacciono i numeri, però i numeri ci dicono questa verità.
Tell me, am I wrong? Well, fall in love with you while your other man was out there cheating and lying, stepping all over you. Am I wrong? So tired, you're going out with you and yeah. Yeah.
allora 15:35, quasi 36, riprendiamo e passiamo alla seconda parte della trasmissione. Però un attimo fa ha telefonato un ascoltatore, un compagno, che dice: come mai tutti questi processi sono tanti? Leggiamo sui giornali processi per corruzione, per riciclaggio, cioè, che fine fanno questi processi? E semplicemente fanno la fine che sono tutti prescritti. Qui non ho i dati appresso, ma li porterò in una prossima trasmissione. La gran parte di questi reati qui finiscono in prescrizione. Prescrizione significa nulla, non passano i tempi e quindi non si procede più. Basta avere un avvocato buono, degli buoni avvocati pagati bene, tanto, perché allungano i tempi del processo e fanno scadere i tempi di prescrizione. Ora, i tempi di prescrizione, voi lo sapete tutti, sono stati accorciati per questi tipi di reati dal famoso governo Berlusconi. Sono stati accorciati di molto, non c'è stata una sollevazione popolare, anche se tutti quanti dicono, perché il bello di questo paese è che tutta la gente per strada se ne adesso usciamo, andiamo in galera i corrotti, eccetera. Poi quando qualche governante ha ridotto i tempi di prescrizione, cioè i tempi di lunghezza del processo trascorsi quale si cancella il reato tutto, il processo e anche il reato, non è che si sono mobilitati, facciamo che c'è, non hanno fatto niente. Quindi quando si dice una cosa, o si è conseguenti oppure si sta zitti. State zitti, allora non parlate più che tutti che mandiamo in galera. No, perché non c'è stata una sollevazione, non si è arrabbiato nessuno, perché Berlusconi gli aveva promesso che forse levava l'IMU sulla prima casa e poi l'hanno promesso. Cioè, se ci vendiamo per il famoso piatto di lenticchie, lasciamo perdere. Comunque passiamo oltre. Dicevamo l'abolizionismo. Allora, da un po' di tempo si sta discutendo, ci sono convegni, dibattiti, eccetera, a cui partecipo anch'io, sul fatto se è possibile rilanciare in Italia un percorso abolizionista. Intanto un dibattito abolizionista. Abolizionista significa abolire le carceri. Il termine è ripreso dal movimento che abolì la schiavitù, un movimento abolizionista che è durato secoli perché ci ha avuto tempo per abolire la schiavitù, e quindi abolizionista anche perché il carcere ha molto a che vedere con la schiavitù. La persona reclusa in realtà è ritenuta, ma non solo da me, da tutti gli studiosi che hanno affrontato quel problema, che hanno cercato di capire cosa è il carcere, è ritenuto una persona schiava, perché non ha più alcuno di quei diritti di cui gode il cittadino. Non essendo più cittadino, non c'è una via di mezzo tra schiavo e cittadino, o si è cittadini o si è schiavi, e il carcerato è uno schiavo. E quindi si era detto aboliamo, eccetera, eccetera. Questo dibattito fu sviluppato molto negli anni 60, era ancora caldo il dramma della Seconda Guerra Mondiale, come dire, il trauma dei campi di concentramento, che coloro che l'avevano purtroppo attraversati e per fortuna erano usciti vivi hanno raccontato che il campo di concentramento non era altro che un carcere portato alle estreme conseguenze. Cioè le radici del campo di concentramento sono le stesse del carcere. Questo ci hanno detto Primo Levi e tutti quei grandi uomini e donne, insomma, che sono per fortuna riusciti a uscirne vivi, non sani, perché il trauma che gli è rimasto, difatti Primo Levi poi si è suicidato, però perlomeno hanno raccontato che avevano quello che avevano vissuto, e anche le radici del campo di concentramento, che appunto sono le stesse del carcere. Quindi si può rilanciare, ma molti diranno: ma come, un periodo così in cui tutti strillano galera galera, in cui c'è, sì, possibile, si può, è possibile, in cui tutta la gente, anche la gente che sta, le persone, non c'è più una grossa critica contro il carcere. Ebbene, però noi pensiamo che sia possibile in questa fase mettere in piedi un dibattito e quindi un percorso che tenda all'abolizionismo del carcere e di tutti i sistemi concentrazionali. Quando parliamo di carcere d'ora in poi, perché anche qui le radici sono le stesse, i meccanismi sono gli stessi, le procedure sono gli stessi, gli effetti purtroppo sono gli stessi, parliamo di carcere, quindi reclusione del corpo e anche controllo psichiatrico, che significa reclusione della psiche, che è la stessa cosa, no? Anche perché il carcere rinchiude il corpo per controllare la psiche, così dicevano quelli che hanno costruito il carcere, controlliamo i corpi per controllare la psiche, e quelli che controllano la psiche, cioè gli psichiatri, il controllo psichiatrico nasce per controllare la psiche, per controllare il corpo. Quindi, come vedete, no, da A B o da B A il problema è lo stesso. Quindi, quando parliamo di abolire il carcere, parliamo anche di abolire il controllo psichiatrico, che avete visto come si sviluppa in carcere, no? Il numero di persone disturbate, definite con problemi psichiatrici, e l'uso degli psicofarmaci. Allora, è possibile? Sì. Intanto noi partiamo da un elemento importante, quello del fatto che il sistema di controllo attuale, quello carcerario e anche quello psichiatrico, si trovano in grossa difficoltà. Perfino i capi di governo, l'ha detto il ministro della giustizia Orlando, l'ha detto il primo ministro Cameron inglese, l'ha detto la Clinton che si sta presentando alle elezioni americane, può darsi che vinca, insomma, il fallimento del sistema penale carcerario è un fallimento. Perché? Perché è un fallimento? Poi qui vedremo intendersi. Loro dicono è un fallimento per un semplice motivo: sono persone che stanno molto attenti al costo di una struttura che hanno in piedi. Il carcere costa troppo. In queste società dove ormai i debiti pubblici, i deficit, tutte queste cavolate che ci raccontano raggiungono livelli notevoli, il carcere costa troppo. In Italia costa 3 miliardi. 3 miliardi sono un tantino, 3 miliardi di euro non sono... E allora una cosa è qui, l'altra cosa è il fallimento che loro dicono, perché non riduce, non produce effetti sulla realtà sociale, perlomeno quelli che certi effetti, ossia non portano le persone a una cooperazione diciamo di carattere lavorativo, non sviluppano una attenzione alla legalità dei comportamenti, non rieducano, quindi, no? Quindi il fallimento rispetto ai presupposti, perché più o meno in tutte le costituzioni c'è scritto il carcere deve tendere alla rieducazione, al reinserimento della persona detenuta, perché devono trasformandola in ottimi cittadini. Questa cosa non è avvenuta, basta vedere anche qui i numeri, dobbiamo stare ai numeri, quelli non si può transigere. Il 72% in Italia delle persone che escono dal carcere sono recidive, cioè tornano a fare quello che facevano prima. Quindi è chiaro che il carcere gli è passato come una goccia d'acqua su un impermeabile, ovvio, no? Ma negli altri paesi più o meno è lo stesso, anche in qualche paese pure più alto. Quindi questo, da questo punto di vista, è fallito. Noi però qui subito portiamo una chiosa dicendo non è vero che è fallito, perché non era quello l'obiettivo del carcere. L'abbiamo detto un attimo fa quando parlavamo appunto dei corrotti che non stanno in galera, solo 200. Il problema non era quello l'obiettivo del carcere, quello era l'obiettivo scritto sulle costituzioni, sulle leggi, perché lì bisogna far vedere i governanti, i parlamentari, che devono passare alla storia come persone civili, eccelse, eccetera, invece sono dei poveri miserabili. In realtà il funzionamento del carcere, l'obiettivo del carcere non era la funzione rieducativa e risocializzante, che pure è scritta su tutti, quella dei riformatori, quella dei costituzionalisti, ma la funzione effettiva del carcere e del sistema penale e anche del controllo psichiatrico in questo lungo periodo in cui esercita il carcere. Ormai c'ha 400 anni di storia e li dimostra tutti, perché è proprio vecchio, vecchio desueto. Il controllo psichiatrico c'era un po' di meno, ma dimostra anch'esso la sua inutilità. Comunque il vero obiettivo, la vera funzione era quella di confermare, legittimare e rafforzare la disuguaglianza sociale, cioè far diventare la disuguaglianza sociale l'elemento centrale della legalità. Che cos'è la legalità? Mantenere la diseguaglianza sociale così com'è, o al limite accentuarla. Se il ricco diventa più ricco e il povero diventa più povero, siamo all'interno della legalità. Se si inverte il processo, ti dicono che stai ribaltando la legalità, sei illegale, sei pure terrorista, sei pure... Se il povero cresce a discapito del ricco, questa cosa non va più bene. Qui si infrange le regole sociali, si infrange il diritto, si infrange l'ordinamento giuridico, si infrange tutto, ti dicono. Ma finché l'ordinamento giuridico, quello penale, il carcere mantiene legittima e rafforza la disuguaglianza sociale, questo va bene. Quindi la vera funzione l'ha esercitata, come diceva quel grande studioso: il carcere serve a far sì che i senza proprietà rimangano senza proprietà e non attentino, cioè non desiderino, non aggrediscono la proprietà altrui. Questo è il motivo del carcere, per questo è nato e per questo rimane in piedi. Bene, e noi diciamo che quindi questo compito purtroppo l'ha effettuato. E allora perché è in difficoltà? Uno, appunto, diciamo per il costo economico troppo alto, e anche perché non c'è più uno straccio di persona, diciamo, studioso, ricercatore, intellettuale, ma anche giornalista, se ci fossero giornalisti, ci stanno i cialtroni che scrivono sui giornali italiani, che dicono che va bene il carcere, ma di persone, diciamo, serie, sensate, appunto, ricercatori, studiosi, eccetera, nessuno dice che il sistema penale sta andando bene, perché crea appunto disagio economico e soprattutto aumenta l'odio di classe, perché il carcere è di classe, accentua le divisioni di classe, e quindi il fatto dei corrotti, concussi, abbiamo visto, no, non ci stanno praticamente in carcere, che sono lo 0,6%, in un paese dove non si parla altro che di corruzione e concussione, solo lo 0,6%, diceva, gli altri chi soglia? Vabbè, questo per dire, però le stupidità prendiamola a ridere, perché non voglio, non bisogna essere cattivi verso quelli che non capiscono, bisogna aiutarli a capire. Però, insomma, quindi una piccola risata aiuta soltanto a non metterli in difficoltà, a dire: guardate, contate fino a 10, a volte anche fino a 100, prima di dire baggianate. Si impara anche a contare, a far di conto, che serve, perlomeno tenendo conto dei numeri, no? Ecco, quindi rafforzano la disuguaglianza sociale, la mantengono inalterata. Guardate che tutto il sistema, anche del diritto, una parola che a me piace molto poco, anche se purtroppo è molto in voga, soprattutto tra il movimento, tra le persone che stanno male, cercano i diritti, e non sapendo che il diritto non è altro che il mantenimento dell'ordine sociale, quindi il mantenimento delle disuguaglianze sociali esistenti, il rafforzamento di quelle, la riproduzione di una società che mantenga inalterate quelle differenze sociali, quindi i poveri rimangano poveri, il diritto è quello, e quindi invocare il diritto francamente non è la migliore delle parole, ma così come non è la migliore degli slogan anche quelli di chi continua a prendersela con la struttura del carcere, senza vedere che il sistema penale nel suo complesso è qualcosa di più complesso, appunto. Non basta buttare giù le mura, d'accordo, è uno slogan ormai che c'ha un centinaio d'anni e si continua a dire giù le mura, oppure fuoco alle galere, tutto vabbè, sono cose ottocentesche, va bene, se però rappresentano un ragionamento diverso, che non si ferma alle mura, alle sbarre, perché il carcere non sono le mura, alle sbarre. Guardate che saltare le mura, alle sbarre ci vuole niente, ve lo dice uno che, insomma, in carcere c'è stato parecchio, l'avete visto gli ultimi due che sono evasi dare Bibbia, due romeni che sono riusciti a saltare sbarre e con una certa facilità. Il problema è che l'hanno ripresi dopo qualche ora, qualche giorno, pochissimi giorni. Il problema, quindi, perché? Perché la società è permeata di carcere, sono tutti secondini, non solo quelli vestiti in divisa che vanno in carcere a chiudere e aprire le celle, siamo tutti un po' secondini, ci hanno convinto che bisogna fare i secondini, e difatti se uno esce dal carcere lo pieno subito, questo è un altro numero che ci permette, le evasioni sono azzerate, sono ormai qualche unità all'anno, mentre per esempio negli anni 70 erano diverse centinaia l'anno le evasioni, adesso come mai sono 6 l'anno e li riprendono tutti? Ci sarà un mondo, non che sono diventati stupidi e non sono capaci di scavalcare un muro, sono capaci di scavalcare un muro, ma non lo fanno perché sanno che fuori trovano una società di secondini, e questo sembra amaro dirlo, però è così. Allora, proprio da qui dobbiamo partire noi, per vedere dove dobbiamo operare, come possiamo operare e dove operare per costruire un movimento abolizionista. Allora, un altro elemento che il carcere ha prodotto in questo suo lungo e penoso percorso, circa 400 anni, è quello di aver creato, e questo lo vediamo anche nei nostri giorni, una serie di luoghi comuni e stereotipi. Per esempio, lo stereotipo della criminalità, che è diventato un marchio che si affibbia a particolari gruppi sociali oppure etnici, e che ha lo stesso valore del fatto che, per esempio, anche questa è una similitudine preoccupante, per esempio il nazismo, quando ha dovuto prima perseguitare i disabili perché dicevano che erano un peso per la società, non adatti a lavorare, e l'ha buttati nei campi di concentramento. Poi gli oppositori politici, ma lì, diciamo, fino a lì non è una specificità del nazismo, tutti i regimi buttano in galera gli oppositori politici, quindi l'ha fatto anche il nazismo, anche più pesante, però comunque quella non è una specificità, è sui disabili. Poi i renitenti al lavoro, gli cosiddetti asociali, poi se l'è presa con gli ebrei. Perché gli ebrei? Perché ha applicato il marchio, lo stereotipo di criminalità ad un gruppo etnico, gli ebrei, ovviamente poi i rom e così via, e tutte queste persone le ha buttate nei campi di concentramento per eliminarle, sterminarle. Non è soltanto il fatto di ucciderle, anche il fatto di separarle dalla società è una eliminazione, visto che l'essere sociale, l'uomo, la donna, l'essere umano è un essere sociale. Se tu lo desocializzi, cioè lo separi dalla società, l'hai ucciso socialmente, l'hai ucciso, l'hai deportato, l'hai escluso, e quindi questo è il processo che fa il carcere e che faceva anche il campo di concentramento. Però questo fatto dello stereotipo che va applicato adesso, per esempio, sugli immigrati, molti giornali stupidi, giornalacci, ma molta gente stupida dice fermiamo l'immigrazione perché portano la criminalità, come se non bastasse quella nostra. E anche questo è uno stereotipo prodotto dal carcere. Ha prodotto le emergenze sicurezza, ha reciso reti sociali, cioè ha distrutto reti sociali che cooperavano e riuscivano a mantenere situazioni di povertà in piedi grazie a una cooperazione funzionante, efficace. Ecco, ha prodotto la solitudine, la malattia della solitudine, che porta poi alla devastazione. Il numero dei morti, dei suicidi in carcere ce la dice tutto. E allora il problema è: quali sono quindi le radici che mantengono in piedi il carcere? Esattamente quelle che mantengono in piedi il sistema capitalistico, visto che, l'abbiamo raccontato tante volte, il carcere è nato insieme alla fabbrica, e entrambi questi due pilastri, insieme alla banca, ma la banca veniva dal passato, ma queste però si è aggiunto come terzo pilastro di questa costruzione moderna, no? La società moderna capitalistica ha questi tre pilastri: la fabbrica, il carcere, la banca. La banca però c'era anche prima, e quindi si aggiunge, però questi due sono nuovi, non c'era prima il carcere, non c'era prima la fabbrica. Questi sono i tre pilastri della società moderna capitalistica, e questi meccanismi hanno bisogno ancora oggi di un assiduo controllo sociale, perché devono permettere, in fabbrica si deve lavorare e obbedire agli ordini, essere deprivato di tutto e costruire cose che non ti apparteranno mai in cambio di un magro salario che ti permette a malpena di tenerti in vita e tornare il giorno dopo a lavorare. Il carcere serve a rieducarti a questo lavoro, ad accettare questa funzione per chi non la vuole accettare. La banca serve a mantenere quest'ordine così. Carcere e controllo psichiatrico siamo sempre insieme, perché anche il controllo psichiatrico serve a mantenere recluse quelle persone non adatte al lavoro. Su questo, se voi leggete, purtroppo non si leggono, eppure se si leggessero i testi del periodo nazista, ha teorizzato proprio che le persone asociali, quindi che non amavano il lavoro, quelle che non amavano la patria, quelle che non erano dedite al lavoro, quelle che avevano dei disturbi anche fisici o psichici, non in grado di lavorare, andavano emarginati, soppressi. Però non avviene nello stesso modo, ma è comunque una soppressione sociale con queste categorie di persone. Allora, quindi, se le radici del sistema penale e psichiatrico attengono alle radici del sistema capitalistico, è chiaro che bisogna attaccare le stesse radici. E poiché attualmente il sistema capitalistico, non per detta solo nostra che lo diciamo da sempre, ma da questi microfoni, ma anche grandi studiosi oggi, grossi economisti, dicono che il sistema capitalistico anch'esso è un fallimento, anch'esso andrebbe riformato, poi ognuno vede la riforma a modo suo, qualcuno dice ristrutturato, qualcuno dice cambiato dalle ci stanno 1500 proposte per cambiarlo, però tutti e tutte dicono che va cambiato. E allora, come vedete, poiché la radice, quella radice lì comincia a messo in luce il suo fallimento, quello del sistema capitalistico, è chiaro che qui dentro potremmo trovare le radici del sistema penale carcerario. Quindi è possibile mettere in piedi un modello. L'unica cosa, e questo è l'elemento centrale, è che bisogna fare in modo che un movimento abolizionista non sia prodotto da alcune persone, poche o tante, intellettuali, studiosi, ricercatori, tipo alla Foucault, alla Matthiessen, alla Christie, questi grandi studiosi che hanno criticato il carcere, perché poi questi ci stanno ancora, questi va bene perché danno le direttive di una critica molto attenta al sistema penale, eccetera, ma poi il movimento abolizionista deve essere fatto dalle persone che subiscono il controllo penale o quello psichiatrico. Sono quelle persone che devono abolire soltanto un movimento, quindi di lotta organizzato delle persone che subiscono la repressione, il carcere, il sistema penale, il controllo psichiatrico, può mettere in discussione le radici del carcere, quindi non cambiare questa cosa o quella cosa, ma le radici del carcere che, come abbiamo detto e come è comprensibile per tutti, sono le stesse del sistema capitalistico. Criticare l'uno e l'altro oggi è possibile per fare dei passi avanti, perché tra le persone che non sono ricche è facile trovare persone che criticano il sistema attuale, chiamatelo capitalistico, lo chiamano economico, chiamatelo come volete, non è tanto la parola, il sistema economico che li costringe alla povertà, alla miseria, alla disperazione, alla difficoltà di vita. Ebbene, queste persone è possibile che capiscano che anche il sistema carcerario contribuisce al mantenimento del loro malessere sociale, della loro difficoltà di vita, del loro essere sottoposti al controllo penale oppure psichiatrico, e quindi a essere schiacciati, emarginati, deportati, esclusi dalla società. Questa cosa può permettere di mettere insieme un movimento abolizionista che parta dal basso, sia chiaro questo. I teorici ce ne stanno tanti, basta recuperare i testi, stanno in internet, leggerli non ci vuole niente, se qualcuno interessa gli mando anche il link per andarseli a leggere. Testi abolizionisti ce ne stanno a bizzeffe. Questi giorni a Roma Angela Davis, anche lei, tra le altre cose, oltre ad aver partecipato per decenni alla lotta di liberazione, di emancipazione del movimento afroamericano, poiché ha vissuto il carcere, ha scritto anche un bel testo abolizionista sul carcere, quindi anche lei è una scrittrice abolizionista, e si tratta di un libro che ha scritto e si può trovare ovunque. E insomma, quindi questo è il problema, è che questo movimento abolizionista deve essere un movimento con questa caratteristica, dentro fuori, più fuori, perché la forza era dentro fuori, vuol dire che coloro che subiscono la repressione, noi pensiamo o il carcere, o il sistema penale, o il controllo psichiatrico, pensiamo che sono quelli che attualmente, oggi, stanno in carcere. Non è vero, perché quanti domani, dopodomani ci andranno? Lo sapete, in un anno, in questo anno qui che è cominciato quest'anno, siamo a marzo, da adesso, marzo 2016 a marzo 2017, circa 80.000 persone, 80-90.000 persone varcheranno il sistema del controllo penale. A chi tocca si ingrugna, dicono a Roma, invece si ingrugna, si deve arrabbiare, non quello che solo quello che sta in carcere, ma quello che probabilmente ci andrà, oppure quello che ci sta, esce e torna nel quartiere a fare i soliti difficoltà di vita. Ecco, questo blocco, questo gruppo sociale che dovrà diventare un blocco sociale, deve odiare il carcere altrettanto come odia il sistema economico capitalistico, chiamatelo come volete, quello che lo costringe a questa difficoltà. Da qui può partire un movimento abolizionista, e poi vedremo nelle prossime trasmissioni come si dovrà organizzare. Bene, siamo arrivati alle 16 in punto e dobbiamo lasciare spazio alla prossima trasmissione. Nel frattempo noi vi diciamo, allora, mercoledì prossimo, per motivi contingenti, perché non sarò a Roma, non ci sarà.